Buonasera a tutte ragazze carissime, oggi 8 di Shvat e siamo alla Parashat Beshalach. Come sempre, velocemente una sintesi della Parashat per poi inoltrarci appunto nel lato Hasidut e poi ovviamente la bellissima Parashat di Haftarah, pardon, di questa settimana. Allora, abbiamo la Parashat che inizia con il segmento degli egiziani che inseguono il popolo ebraico, che a sua volta si trasferisce da Sukkot, la sua prima tappa, Etam, e nei suoi spostamenti viene accompagnato e guidato da questa nube di giorno e da questa colonna di fuoco di notte. Nel frattempo, appunto, si pente di aver liberato il popolo, si lancia al suo inseguimento e, colti dal panico, gli ebrei invocano Hashem che ingiunge loro di procedere come infatti. Hashem Inachem Nachem, Ve'atem Tacharishu, cioè non dovete né pregare, né pensare di tornare in Egitto, né buttarvi al mare, né combattere, perché Hashem combatterà per voi. E la colonna appunto di nube, l'angelo di Hashem, si pongono appunto fra gli egiziani ed ebrei, proteggendo gli ebrei, e questi procedono verso il mare che si apre grazie all'atto eroico di Nachshon ben Aminadav. E l'ordine di Hashem a Mosè dopo l'atto eroico di Nachshon ben Aminadav, che dunque il mare si apre, permette loro di attraversare il fondale all'asciutto e, ok, grazie diceva, e il popolo ebraico si mette in salvo, mentre gli egiziani, come ben sappiamo, vengono sommersi dalle acque. E qui abbiamo la cantica del mare che gli ebrei, gli uomini intonarono per esprimere la propria gratitudine ad Hashem e le donne guidate da Miriam, Hanevia, che intonano la cantica di Miriam. Poi abbiamo l'episodio dell'Acquamara, che appunto nel deserto di Shur si ritrovano senza acqua e l'unica sorgente appunto produce solo Acquamara. Il popolo si lamenta e Hashem comanda Mosè di gettare un tronco di legno nell'acqua che trasforma l'acqua da amara in dolce. Poi vengono impartiti al popolo ebraico alcune mitzvot, finché il popolo raggiunge la località di Elim, dove trova 12 sorgenti che rappresentano, corrispondono alle 12 tribù e 70 palme, che corrispondono ai 70 saggi del popolo ebraico, del Sanedrin. Poi di nuovo abbiamo l'ennesima lamentela del popolo, che esprime nostalgia per il cibo di cui disponeva in Egitto. E a quel punto Hashem promette sia la manna, richiesta legittima, sia le quaglie, richiesta molto meno legittima, sia perché avevano tanto gregge, sia perché anche senza carne si può ben vivere. E dunque, accompagnando le sue parole con alcune precise indicazioni, appunto concernanti il consumo e la conservazione del cibo, e in particolare appunto per quanto riguarda lo Shabbat. Queste mitzvot, questi precetti vengono profanati da alcune persone, da diversi rishaim. E poi abbiamo il penultimo argomento della parasha, dove il popolo si ritrova nuovamente senza acqua e Hashem ordina a Mosè di colpire la roccia che fa scaturire l'acqua e che sgorga anche abbondante. E l'ultimo, diciamo, episodio della parasha, la guerra contro Amalek, acerrimo nemico di Israele, che attacca appunto il popolo di Israele, e grazie a un intervento divino, dunque alla mano di Hashem, subisce Amalek una pesante sconfitta e Hashem promette di cancellare questo popolo in modo totale e assoluto, e solo allora Mashiach potrà arrivare. Purtroppo abbiamo assaggiato negli ultimi millenni, secoli e anni questi discendenti di Amalek, e che ovviamente capiamo quanta è l'importanza che vengano annientati letteralmente, e questo ci vuole di nuovo la mano di Hashem. Allora, ci sarebbe un mondo da dire su questa parasha, però vabbè, qualche assaggio. Allora abbiamo e canterò Ashira l'Hashem, andiamo all'Ashira, dunque il popolo ebraico cantò la cantica all'unisono, senza differenze né separazioni fra le persone, come un'unica persona. E ecco perché è scritto al singolare. E questo altissimo livello di unione, che è commessa perché rido, di unione e unità poteva essere creato solo e soltanto con una guida del calibro di Moshe Rabbeinu, capo e guida della sua generazione, e che per antonomasia racchiude in sé tutto il popolo ebraico come un'unica entità. E, infatti Rashi, Bar 21:21 dice che Moshe è il popolo ebraico e il popolo ebraico è Moshe, cioè capo della generazione, paragonato a tutta la generazione, essendone appunto il capo. Il popolo ebraico poté quindi cantare all'unisono, ricevendo l'ispirazione da Mosè, che iniziò a intonare appunto la cantica per tutti, come ci spiega il Rebbes nell'ottica appunto della Chassidut. Poi abbiamo tantissimi, come dicevo, punti, secondo, anche secondo la Chassidut, secondo il Midrashim, secondo però noi ci soffermiamo appunto sull'ottica della Chassidut, e dove vediamo anche un altro punto, sempre della cantica che leggiamo tutti i giorni, 365 giorni all'anno, in tutte le preghiere di Shachrit dell'anno, feriale festivo, e quando si parla di Alufe Edom, i capi di Edom, dunque i prodi di Moab, non avevano nulla da temere in quanto gli ebrei non intendevano affatto attaccarli. Ma si trattava piuttosto di invidia da parte di questi capi per la fame del popolo ebraico. Come spiegherebbe, appunto, essendo imparentati con Avramo, erano infastiditi dal fatto che proprio i figli di Yitzhak e Yaakov godessero di tutta questa enorme gloria e potere, e fino ad oggi abbiamo e patiamo e subiamo appunto queste invidie che portano a quello che portano purtroppo. E le donne ebree qui, perché non possiamo non parlare delle donne ovviamente, allora sempre secondo Rebbe le donne non delegarono le proprie responsabilità alla guida, cioè a Miriam in questo caso, ma ognuna di esse preparò il proprio tamburello, manifestando così la sua personale fede nella salvezza di Hashem, prendendo appunto attivamente parte alla preparazione di questo evento gioioso e straordinario. E perché è sempre presente, diciamo, in ognuno la tentazione di accollare ai capi, no, alle guide, la responsabilità, ma quando parliamo di donne, come abbiamo visto allora, e di donne ebree in particolare, quelle che erano in Egitto, ci insegnano che è dovere di ciascuno, vedete tutto quello di cui abbiamo parlato prima, lo ritroviamo in queste sikhot, dovere di ciascuno operare per la propria crescita spirituale e per quella del prossimo con cui viene in contatto. E questo è anche un punto molto, molto forte e importante. E abbiamo, dunque, sempre rimanendo nella parasha, abbiamo ancora, allora, in realtà abbiamo, non ci è rimasto molto tempo. Comunque, voglio dedicare questa frase a tutti i malati, e in particolare a Shneorsan ben Sara, a Sara Bine Patrachel e a tutti coloro che hanno bisogno di guarigione, dove dice Ani Hashem Rof Echa, dove alla fine dice tutte le malattie con cui Hashem colpì l'Egitto, e non ti colpirò te, Amisrael. Dunque io sono Hashem il tuo guaritore, ti insegno la Torah, le mitzvot, di modo che osservandole ti salvi da quelle malattie. È un po' come il medico che indica al paziente i cibi che deve astenersi per non cibarsi, per non ammalarsi, e Hashem dunque indica agli ebrei il comportamento da adottare per non essere colpiti da malattie. Rabbi Tzadok HaKohen spiega che anche quando infligge sofferenze al popolo ebraico, Hashem non intende mai distruggerlo, come si fece appunto con gli egizi, perché HaKadosh Baruch Hu è il guaritore di Israele. E anche l'esilio e le diverse pene subite mirano soltanto a purificare il popolo e a portarlo al pentimento. Dunque lo scopo è ben altro, come vediamo. E poi voglio arrivare all'ultima parte, anche se avrei preparato tanto altro, però vabbè. Allora, solo forse ancora un punto sulla manna prima di concludere con l'ultimo argomento, che sempre secondo Rebbe di Lubavitch, comunque secondo l'ottica della Chassidut, ci ricorda che il cibo dell'ebreo e tutta la sua sussistenza provengono direttamente da Hashem. Anche se di norma l'uomo tende a credere che il suo cibo sia frutto del proprio lavoro, ma in realtà non è che il contenitore nel quale Hashem riversa la propria bontà e la propria benedizione. Cioè, in altri termini, non è il lavoro a dare all'uomo il pane quotidiano, ma è Hashem che dona all'ebreo il cibo con una modalità che non è soggetta alle leggi della natura. Però, per non sconvolgere l'ordine naturale che Hashem stesso ha creato, conferisce dunque al suo dono l'aspetto di un fenomeno che proviene dalla natura. Cioè, sembra che appunto è il frutto del nostro lavoro. La Madda dunque cosa ci ricorda? In perpetuo che, benché non vediamo più il cibo cadere dal cielo, in realtà il nostro pane continua ancora oggi a provenire dall'alto come la manna. E questo per la Brachà di Parnassà per tutte noi, Amen che ne razzon. E voglio concludere con una bellissima Sikha del Rebbe, che ci parla appunto, vabbè, non faccio lo spoiler, andiamo passo per passo. Allora, prima di avviarci alla Sikha e poi alla concludere con l'Haftarah, e l'ultimo episodio abbiamo parlato della guerra contro Amalek. Allora, Mosè disse a Yeshua di scegliere degli uomini e collocò Yeshua al suo stesso livello, punto molto forte che ricorda il Rashi e da cui lo vediamo che i nostri saggi dicono nel Pirkei Avot 4:12 che l'onore del discepolo ti sia caro come tuo stesso onore. Bellissimo punto anche questo, parlando di unità, di onore, di cavot che uno deve dare per solare. Allora, e dunque scegli uomini, Anashim, prodi, cioè che per poter andare in guerra ed essere vincitori. E moralmente, dunque, sia fisicamente prodi che moralmente e timorati di Hashem. Questo perché il proprio merito possa essere loro d'aiuto. Oppure, Rashi riporta un'altra spiegazione, per uomini che sappiano annullare sortilegi, in quanto gli Amalekiti erano abili maghi e stregoni. E adesso vedremo perché era importante. Dunque, esce a combattere contro Amalek. Domani io mi terrò in cima alla collina con in mano il bastone di Hashem. Yeshua fece come Mosè gli aveva detto, combattendo contro Amalek, mentre Mosè, Aaron e Hur salirono in cima alla collina. E qui Hashem promette di cancellare completamente la memoria di Amalek dal cielo e in segno di riconoscenza, Mosè costruì un altare che chiamò Hashem El Miracolo. E disse: Hashem giura sul trono, sul suo trono, sia guerra di Hashem contro Amalek per tutte le generazioni. Dunque, il compito di eliminare fisicamente il popolo di Amalek ricadrà su Yeshua e sul popolo ebraico. Hashem invece provvederà a cancellare la memoria, a cancellarne la memoria. Dunque, Hashem alza la mano, vediamo cos'è questo giuramento. Hashem ha giurato, mettendo appunto la mano sul trono divino celeste, di proseguire la guerra contro Amalek in eterno finché ne verrà cancellata molto presto, amen, la memoria. E nel passuk è scritto Kiyad al Kes Ka. Kes manca la Alef, Ka manca la Yud e la Vav, e dunque Kes sarebbe trono anziché Kisse con la Alef, perché è il nome di Hashem, e anche il nome di Hashem invece del tetragramma, quattro lettere, ne troviamo solo due. E perché il nome di Hashem e il suo trono sono limitati finché esiste Amalek, cioè non sono completi, tra virgolette. Adesso che abbiamo visto questi rashi, che leggeremo e studieremo Shabbat per Hashem, che è la lettura di Shviim, che infatti non facciamo insieme perché l'ho approfittato, allora inoltriamoci questa straordinaria sikha, molto breve ma molto, molto forte, molto potente. Allora, il Rebbe, sempre nell'ottica della Hasidut, fa un paragone tra la guerra che Ibn Israel hanno dovuto subire uscendo dall'Egitto contro gli egiziani quando si sono trovati appunto davanti al mare e la guerra invece contro Amalek. Allora, nella guerra contro gli egiziani, cosa abbiamo visto? Come vi ho ricordato prima, Hashem ilachem lachem v'atem tacharchu. Hashem combatterà per voi e voi rimarrete in silenzio, cioè non combattere, non buttarsi al mare, non tornare in Egitto e addirittura neanche pregare. Hashem combatterà per voi, farà tutto. Qui però, quando i Bnei Israel attraversano il Mar Rosso con tutti i miracoli, chi arriva, arriva Malek. E qui però il comandamento è completamente diverso, dove Hashem chiede, appunto, come abbiamo visto, uomini potenti, abbiamo visto tutte, no, che dovevano sapere annullare i sortilegi, che avevano timore di Hashem, cioè proprio prepararsi a combattere proprio fisicamente. Allora, come mai questa differenza così abissale tra le due guerre? Allora, dice così Re, quando noi vediamo, cioè bisogna prima capire cosa volevano gli egiziani a capo il faraone e cosa invece volevano gli Amalekiti con Amalek a capo. Allora, gli egiziani, vediamo le cose proprio terra a terra, hanno perso milioni di manodopera gratuita, punto 1. Punto 2, uscendo dall'Egitto, come ben vi ricordate, sono usciti con delle ricchezze immense che hanno fatto come scritto, hanno svuotato l'Egitto dalle sue ricchezze. Dunque, uno, vogliono riprendersi le loro ricchezze, due, manodopera gratuita, ovviamente nessuno vuole rinunciarci, e ecco perché li rincorrono e vogliono appunto riportarli in Egitto. Nel caso di Amalek, invece, non vi era nessun motivo logico. In realtà, né volevano attraversare il loro territorio, né li avevano minacciati con una guerra, insomma, nessun motivo valido. Allora mi chiederete, allora come mai Amalek si è, diciamo, posto, diciamo, in guerra contro Amisrael, se non aveva nessuna ragione? Qual era il suo motivo? Motivo sì, c'era. Motivo, come un po', no, si parla di amore gratuito e purtroppo c'è anche l'odio gratuito. In questo caso, invidia mortale, letteralmente, del fatto che in Israele sono il popolo untouchable, cioè proprio nessuno, ma dopo tutti questi miracoli, e vai con le 10 piaghe, con l'apertura del Mar Rosso, con tutti i miracoli che Hashem ha operato per il suo popolo, nessuno più mai avrebbe osato avvicinarsi a questo popolo protetto dal vero e unico Dio che è Hashem. E questo agli Amalekiti non andava. Punto 1. Punto 2. Se i Bnei Israel hanno meritato tutti questi miracoli straordinari, in realtà c'era un motivo. Il motivo era lo scopo. Lo scopo è di arrivare a Sinai e ricevere la Torah. Dunque, immaginate l'entusiasmo, la carica proprio emotiva che i Bnei Israel avevano. Dopo tutti questi miracoli, guardate Hashem cosa ci ha fatto, tutto ciò e tutto per ricevere questa Torah. Ma sta Torah sarà qualcosa di estremamente straordinaria, unica nel suo genere. E dunque tutti entusiasti, presi da questo fervore, da questo amore, da questo per Hashem, per la sua Torah e per questo dono che li aspetta sul monte. E ecco che arriva Malek. Arriva Malek e dice: no, 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 no. Allora, prima cosa, questa cosa che tutto il mondo adesso trema davanti al popolo ebraico, già non ci va. E allora, e qui il Rebbe riporta il famoso Midrash Tanhuma della vasca bollente. Allora, nel Midrash è scritto, vi riporto il Midrash testualmente, allora, che dice così. Quando, allora, voi sapete anche che, vabbè, ho messo questo dettaglio, ma era importante però, che quando Mosè è salito sulla montagna con Fur e Aaron e li tenevano le braccia, quando avevano le braccia alzate, allora il popolo ebraico aveva la meglio, e quando erano giù, il contrario. E allora la Mishnah, nel terzo capitolo di Rosh Hashanah del Trattato di Sanedrin, Rosh Hashanah, Halakha 8 per chi vuole controllare, cosa dice? Ve'ayah kasher yarim Moshe yadov gavar Israel, e dunque, come vi ho detto, quando Moshe alzava le mani, allora il popolo ebraico aveva la meglio. E pone una domanda: Vechi yadav shel Moshe alzot milchama o shuvrot milchama? Sono mica le mani di Moshe che portano al successo o meno della guerra? Ela, dice il Midrash, la Gemara, pardon, col sman shayu Israel mistaklin klape mala, ומכוונים ליבם מאביהם שבשמיים, הם מתגברים, ואם לאו, היו נופלים. Dunque, quando Ibn Israel, quando dice le braccia verso l'alto, nel senso quando Ibn Israel avevano questi soldati, appunto scelti, abbiamo parlato prima, si rivolgevano verso l'alto, cioè verso Hashem, allora lì avevano la mente. E qui porta una Gemara che dice: cosa fa adesso Amalek dal canto suo? Amalek kushfanaya. Cos'è kushfan bechashef? Come spiegano i mefarshim? Uno stregone. Cosa ha fatto? Allora, essendo stregone, dunque conosceva tutte le arti magiche, occulte e comunque in genere, lui sapeva benissimo la forza del giorno del compleanno. Che giorno del compleanno? Ayama midne adam v'yom v'inusi ashelo, lomar lo bimera adam nofel benot v'yom v'inusi ashelo. In uso in questo caso è compleanno. Dice cosa ha preso? Persone che un giorno in cui aveva deciso di andare in guerra contro Israele avessero in quel giorno compleanno, visto che c'è questo, diciamo, non solo detto, questa conoscenza del fatto che non facilmente una persona viene colpita il giorno del suo compleanno. Cosa fa en revanche Moshe Rabbeinu? Irbevet Amasalot, compleanno legato allo zodiaco, no? A tutto quello che è le sfere celesti. Cosa fa Moshe? Mischia, Irbevet, mischiare, dire, ha sconvolto tutto quello che era la sfera celeste. E dunque questa forza che questi soldati egiziani avevano, grazie al fatto che in quel giorno avevano compleanno, sparì. Punto molto molto forte, molto interessante. E da qui anche appunto l'importanza e la valenza appunto del giorno del compleanno che Hashem quando porta al mondo una persona è perché il mondo non può esistere senza quella determinata persona e tutto quello che è sensata attuare in questa vita, in questo mondo. Allora, visto che questa guerra non era una guerra da vincere con la propria forza, ma una guerra per Hashem, visto che appunto, come vi ho letto prima, il nome tetragramma di Hashem non è completo, il suo trono non è completo finché la discendenza di Amalek non verrà annientata, dunque è una guerra contro Hashem, cioè contro, non contro Hashem, diciamo, cioè una guerra per Hashem. E visto che Amalek ha voluto raffreddare questo entusiasmo, questo coinvolgimento di cui abbiamo parlato prima del popolo ebraico nel ricevere la Torah, allora in tutti i dettagli questa guerra è legata a chi di fatto ha donato la Torah, cioè Mosè. Infatti la guerra è partita con l'ordine di Mosè, a Yeshua nello specifico, vai e scegli gli uomini, esce in guerra. La guerra stessa è iniziata con la tfila di Mosè, poi di fatto i guerrieri erano Anshe Mosè, uomini di Mosè, cioè sottomessi alla sua volontà, e come si dice, no, Shluchosh l'Adam Kemutò, e la vittoria anche tramite Yeshua, che era il servo di Mosè. Dunque, questa guerra era ovviamente al di sopra della natura, perché logicamente Amalek doveva vincere, anche perché erano un popolo, i Bnei Israele erano appena usciti dall'Egitto, sì, erano usciti armati da un canto, dall'altro canto però, voglio dire, dopo 210 anni di schiavitù, non erano certo esperti nella guerriglia. Quello che sì erano alla grande gli Amalekiti, anche perché poi loro, come abbiamo detto prima, usavano in loro favore tutte quelle forze opposte alla Kedushah, forze occulte, la magia nera e quant'altro. Però quando appunto questi soldati si sentivano i messaggeri, vesti di Moshe Rabbeinu, dunque andavano con la forza e la tzidkut di Moshe per combattere una guerra di Hashem, per la sua Torah, e lì allora Ecco una vittoria al di sopra della natura. Adesso concluderebbe, dice: noi sappiamo che il ricordare Amalek è una mitzvah che attuiamo tutti i giorni dell'anno. Ecco perché per questa guerra che di fatto è avvenuta millenni fa, però in realtà il fatto che noi dobbiamo ricordare la guerra di Amalek tutti i giorni vuol dire che è attuale anche per noi, ogni individuo, Am Israel come popolo e ogni individuo. Allora, come abbiamo visto, vi ricordo appunto il Midrash Tanhuma che dice cosa ha fatto Amalek, quando appunto, come vi ho detto prima, visto che tutto il mondo è rimasto comunque meravigliato e impaurito anche di fronte a questo popolo protetto, benedetto da un Dio unico, straordinario. Allora, come dice, come riporta l'esempio del Midrash Tanhuma, Parashat Ki Tetzeh, l'esempio di questa vasca bollente che nessuno osava avvicinarsi. Arriva appunto, un malvagio che entra nella vasca, lui si è bruciato, ma bruciandosi però l'ha raffreddata agli altri. Ed è quello che ha fatto Amalek, vuol dire, voi avete paura di avvicinarvi al popolo ebraico? No, no, ecco, come ho detto prima, gli Antacciaber, no, no, non sono così Antacciaber. E pur di appunto togliere questa stima, questa ammirazione, questa anche timore, paura e riverenza verso il popolo ebraico, si è bruciato e è andato in guerra lui contro Amisrael. E adesso vi direte sì, ma abbiamo detto che questo concetto di Amalek, che ricordiamo tutti i giorni, ha una valenza anche per noi giornaliera e personale. Come? Dice così, direbbe, quando c'è qualcosa che ci raffredda da tutto quello che è l'entusiasmo verso lo studio della Torah, verso le mitzvot. Allora, uno, bisogna usare tutti i mezzi, come abbiamo appunto visto nel caso della guerra contro Amalek, e bisogna anche sapere un secondo punto importantissimo, che malgrado che dobbiamo usare e usiamo tutti i mezzi per riscaldare questo entusiasmo che l'Amalek del nostro cuore, di ognuno di noi vuole raffreddare, anche questa lotta personale, intima, di ognuno, è fatta tramite la forza del mandante, cioè di Moshe Rabbeinu, che è di ogni generazione, del Tzaddik della generazione. E conclude la Sikha e dice, a proposito del Passuk che vedremo nella settimana prossima, nel Parashat Yitro, e cosa è scritto? Vaishma Yitro ha sentito, e Rashi dice che cosa ha sentito, e poi si è aggregato al popolo ebraico, ha fatto la conversione, eccetera. Dice, ma che cosa ha sentito di così interessante e straordinario? Milchemet Amalek, la guerra contro Amalek. Perché? E dopo che ha sentito di questa guerra contro Amalek, lì ha ammesso in pompa magna, attaiadati, adesso so che vi è un solo unico Dio. E grazie a questa affermazione di uno che, come sapete, era sacerdote di Midian, ma era non solo, cioè lui aveva attraversato, diciamo così, un po' tutte le idolatrie che vigevano in quel periodo storico, e in ogni idolatria arrivava a ricoprire il ruolo più ambito e più importante, e poi capiva che in realtà no, non era proprio quello, e allora passava all'altra idolatria. Finché, quando ha sentito poi della guerra di Amalek, dell'apertura della Manuela, soprattutto della guerra di Amalek, lì afferma non c'è altro Dio che Hashem. E solo grazie, tramite la sua affermazione, noi abbiamo potuto avere la Torah. Perché? Perché appunto lui, rappresentando il non ebreo, rappresentando tutte le forze dell'idolatria di allora, quando lui ha ammesso che non c'è altro Dio, è come se il mondo intero si fosse sottomesso alla volontà unica di HaKadosh Baruch. Dunque, anche oggi, dice il Rebbe, conclude, quando usciamo a combattere contro questo Amalek spirituale, che ognuno di noi ha in sé, quello che ci raffredda dall'entusiasmo di studiare, di attuare la Torah, Allora, questo ha effetto anche su Midian e cioè su tutto il mondo, in altre parole, e questa sarà proprio la preparazione all'avvento di Mashiach, molto presto, ma anche in Eratzò. E concludiamo con l'Haftarah. Allora, l'Haftarah bellissima di questa settimana, abbiamo la poetessa, la poetessa, perché anche poeta, sì, in effetti, nel suo shir, nella sua shira, allora, profetessa, che era Vorà. Allora, la Torah racconta, nei capitoli precedenti, facciamo un'introduzione, che visto che gli ebrei perseverarono nella loro purtroppo cattiva condotta, Hashem gli consegnò al re di Canaan Yavin. E il generale di questo re era Sisra, che oppresse il popolo ebraico per 20 anni. E dunque in questa parasha si parla della profetessa dell'Haftarah, pardon, della profetessa Dvorah, che leva questo canto di lode ad Hashem, e non a caso detto poetessa anche. E in seguito appunto a questa vittoria contro Sisra e contro Yavin, così infatti, come abbiamo visto nella parasha, Mosè e Miriam elevarono una cantica in seguito appunto alla sconfitta di Parò. Allora, e partiamo da Dvorah. Allora, chi era Dvorah? Moglie di Lapidot. Allora, soprannome, allora abbiamo, per alcuni sostengono che era un soprannome del marito, Barak, mentre secondo altri veniva chiamata così perché si curava della preparazione degli stoppini necessari alla cessione dei numi del Mishkan. E dunque moglie di Lapidot, profetessa, e giudicava il popolo di Israele in quel periodo storico, a quell'epoca. Sedeva sotto la palma, allora abbiamo visto nella parasha anche le 70 panni, qui anche Nesso, qui sotto la palma, per evitare situazioni in cui sarebbe dovuta trovare da sola con un uomo, trasgredendo appunto il divieto dello Yehud, dunque scelse di ricevere il proprio popolo sotto una palma, e questa palma appunto prese proprio il nome di Dvorah. E dunque sul monte di Efraim, i Bnei Israel salivano da lei per ottenere giudizio, e a quel punto però Dvorah manda chiamare Barak, figlio di Abinoam, e gli disse: ecco, Hashem, Dio di Israele, ha comandato di far venire sul monte Tavor 10.000 uomini fra i discendenti di Naftali e di Zvolun, e ti manderò incontro, come dice qua, appunto, gli farò venire in mente l'idea di recarsi al torrente di Chishon, dice, anche perché il popolo nutriva profondo timore per questo Sisra, questo generale. Allora era necessario che Baras chiarisse l'importanza di questa guerra e lo convincesse a seguirlo. E dunque, come dice Vorà, ti manderò incontro Sisra, il generale di Avin, i suoi carri, e te li consegnerò. Ma cosa dice Barak ad Vorà? Tenetevi forte. Se verrai con me, andrò, ma se non verrai con me, non andrò. Al che, cosa rispose Borà? Verrò con te, ma sappi che l'onore della via che intraprendi non sarà attribuito a te, perché Hashem avrà consegnato Sisra in mano di una donna. Come vedete qui in questa Haftarah abbiamo molto queste figure femminili di Dvorah, e adesso vedremo appunto anche Yael. E dunque Vorà va a Kadesh con Barak, Barak appunto chiama le armi Zvulun e Naftali, fece risalire a piedi Monte Tavor da 10.000 uomini, e con lui appunto c'era Vorà, come aveva chiesto. Adesso ritroviamo un altro personaggio, che è Heber il Chinita, che si era separato da Cain, discendente di Chovav, come sapete, uno dei nomi di Itrò, socio di Mosè, e aveva piantato appunto le tende nella piana di Saanaim, nei pressi di Kedesh. Adesso, cosa fu riferito a Sisra? Che Barak era salito su Monte Tabor. Allora, cosa fece anche lui? Richiamò tutti i carri, lui ne aveva 900 carri di ferro, e Voradi Sabarak, alzati perché è oggi che Hashem ti consegna Sisera e che Hashem uscirà per venirti incontro. Barak dunque scende, seguito dai suoi 10.000 uomini, e cosa fece Hashem? Scompigliò Sisera, tutti i carri, tutto l'esercito a fil di spada, e Sisera scese dal carro e fuggì a piedi. Cosa fa Barak? Insegue i carri e tutto l'accampamento di Sisera fu abbattuto e non rimase neanche uno, cioè morirono tutti. Sisera però, come abbiamo detto, fuggì. Dove fuggì? A piedi, alla tenda di El, moglie di Chever il Chinita, di cui abbiamo parlato prima. E questo come mai? Perché Yavin, re di Hazor, erano i rapporti di pace. Cosa fa Yael? Gli esce incontro e dice: vieni, mio signore, non temere. Sisera entra nella sua tenda e Yael lo copre con una coperta. E poi Sisera le chiede: dammi per favore un po' d'acqua perché ho sete. Cosa fece Yael? Aprì l'otre del latte e non di acqua, di proposito, e lo coprì di nuovo di proposito perché voleva appunto che si addormentasse. Il latte appunto appesantisce lo stomaco e favorisce la sonnolenza, per chi non lo sapesse. Dunque lo copre di nuovo perché si addormenta e Sisera le disse: tieniti all'entrata della tenda, qualora dovesse venire qualcuno, domandate appunto se c'è qualcuno, tu dirai non c'è nessuno. Cosa fece Yael? Prese un picchetto della tenda e il martello, si avvicinò a lui in silenzio e gli puntò un picchetto nella tempia e lo conficcò finché penetrò nel suolo. Sisera, sfinito, stava dormendo e morì. Yael uscì incontro a Barak, che, come vi ricordate, stava inseguendo Sisera. E cosa gli dice Yael? Vieni che ti mostro l'uomo che cerchi. E Barak, dunque, entrando nella tenda, vide Sisera caduto morto col picchetto nella tempia, e in quel giorno Hashem sottomise Yavin, re di Canaan, a Ibn Israel. Israel prese a colpire sempre più duramente Yavin finché non lo sconfisse totalmente. E qui, secondo l'usanza sefaradita, iniziano da qui. E abbiamo questo cantica di Dvorah, che è bellissimo. Quel giorno Dvorah cantò insieme a Barak, sempre figlio di Abinoam, e disse: poiché forti guerrieri guidarono Israele, poiché animoso si mostrò al popolo, benedite Hashem. Ecco, proprio ho detto anche poetessa. Ascoltate, o re, prestate ascolto, nobili. Io sono per Hashem. Io mi appresto a cantare e a inneggiare Hashem, Dio di Israele. O Hashem, quando sorgesti da Seir, perché quando parla di Seir si riferisce al momento del dono della Torah, Dvorah allude appunto alla gravità dell'abbandono della Torah parallelamente all'importanza dell'unione appunto con la Torah. E quando gli ebrei abbandonano la Torah, che è stata data loro in un'atmosfera di grande timore, i nemici hanno sopravvento. Quando invece fanno ritorno ad Hashem e alla Torah, vengono salvati. Dunque, o Hashem, quando sorgesti da Seir, quando venisti fuori dalla campagna di Edom, la terra tremò, il cielo gocciolò, eppure le nubi stillarono acqua, cioè una pioggia che dona vita. Si sciolsero i monti davanti ad Hashem, che si trovava su Sinai per la presenza di Hashem, Dio di Israele, e ai tempi di Shamgar, figlio di Anat, che era il giudice che precedette Dvorah, e ai tempi di El, si cessò di percorrere le strade per il timore del nemico. Gli ebrei uscivano percorrendo solo tortuosi sentieri laterali, e coloro che camminavano per le vie percorrevano sentieri appunto tortuosi. Le città aperte di Israele furono abbandonate del tutto finché sorsiglio Dvorah, finché sorsiglio madre di Israele. E come dice appunto, sono per Israele come una madre che punisce il figlio al fine di correggerne la condotta. Quando si erano scelte nuove divinità, dovettero combattere per difendere le loro porte. Ora invece chi ha più visto scudi o lance contro i 40.000 scriba? Per combattere i 40.000 ufficiali, Israele non aveva bisogno di armi. Infatti fu Hashem a sconfiggere il nemico con le schiere celesti. Inizia un punto molto molto forte. Dunque, ufficiali che hanno, contro i 40.000 ufficiali, perdon, che hanno aggredito Israele. Il mio cuore vorrà, serbò in cuore grande affetto per i saggi di Israele che presero l'iniziativa di insegnare al popolo e benedire Hashem per la salvezza operata, incoraggiando il popolo a tornare ad Hashem. Dunque, il mio cuore è rivolto appunto ai legislatori di Israele che insegnano volontariamente la Torah al popolo, dicendogli: benedite Hashem. Coloro che ora cavalcano candide asine, e di chi si tratta, dei mercanti e dei principi che ora cavalcano sulle loro bianche asine senza timore del nemico, coloro che siedono liberamente a giudicare, coloro che camminano per le vie, parlate di questa celebrazione. Là dove si attingeva l'acqua e avevate timore del rumore dei passi sui sassi dei torrenti, ora si narrano le giustizie di Hashem, le giustizie di colui che ora vi lascia vivere in pace nelle città aperte. Allora il popolo di Hashem tornerà alle sue porte, o popolo di Hashem. Destati, destati, o Dvorah, destati, destati, e intona un canto, nel senso di rinforzati per intonare questo inno ad Hashem. E qui, diciamo, in un certo senso, Talmud Sakhim riporta che si è in qualche modo vantata, e allora perse momentaneamente l'ispirazione profetica, e dunque, quando dice destati, indica il suo desiderio di acquisirla nuovamente, appunto per lodare Hashem. Ecco perché la ripetizione. Levati o Barak, destati un tono un canto, levati o Barak, guida i tuoi prigionieri, o figlio di Avinò. Ebbero origine in Efraim, cioè dalla tribù di Efraim, ebbe origine Yoshua e Binnun, che combatté poi e sconfisse Amalek. E dunque ebbero origine in Efraim quando combatté con Yoshua contro Amalek. Dopo di te venne Beniamin con la tua moltitudine. Quando parla di Beniamin si riferisce al re Shaul, che appunto a sua volta proveniva dalla tribù di Beniamin, che dovette affrontare un esercito di 200.000 fanti. E dunque, dall'epoca di Machir, governavano i legislatori. E qui Dvorah si riferisce all'epoca di Machir, figlio di Menashe, i cui prodi sconfissero gli Amorei che avevano conquistato 60 città e tutta l'intera regione di Argov. Dunque, da Zvulun scesero in guerra persino gli scribi, cioè contro Sisra uscirono tutti a combattere, anche gli scribi di Zvulun, che ignoravano ovviamente le arti della guerra, coloro che reggono lo stilo dello scriba, i principi di Issachar, cioè le persone illustri di questa tribù che compongono appunto il Sanedrin, il Sinedro, furono sempre a fianco di Dvorah per insegnare la Torah al popolo. Il resto della tribù di Issachar fu così con Barak, nella valle fu mandato a piedi. Nelle fazioni di Reuven, i membri di Reuven esitavano ad andare in guerra con gli altri, infatti molti erano gli astuti che attendevano gli esiti delle battaglie per poi affiancare i vincenti. E dunque numerosi erano gli astuti nel caso di Reuven, tribù di Reuven. Perché te ne rimanesti seduto al confine ad ascoltare i belati delle pecore? Fra le frazioni di Reuven furono tanti coloro che rimasero a riflettere, e Gilad rimase al di là degli Ardenni, e perché Dan raccoglieva le sue navi, pardon, e le caricava appunto per fuggire con i suoi beni in caso di sconfitta. E Asher domanda: e perché Asher se ne stava in riva ai mari a difendere le sue baie? Zvulun fu la tribù che mise a repentaglio la propria vita, pronta a morire, così fece anche Naftali, sulle alture della campagna. Vennero dei re, cioè numerosi furono i re che accorsero a combattere a fianco di Sisra. I soldati erano tanto numerosi che le loro schiere iniziavano a Taanach e terminavano a Megiddo, due località del territorio di Menasce molto distanti l'una dall'altra. Dunque vennero dei re combatterono re di Kenan presso le acque di Megiddo senza prendere compenso alcuno. Dal cielo, dunque anche Hashem andò a combattere le sue schiere che non richiedono alcun compenso. Dunque dal cielo combatterono anche le schiere di Hashem, le stelle dai loro corsi appunto contro Sisra, il torrente di Kishon li ha trascinati via, questo torrente antico o torrente di Kishon che calpestasti con potenza i miei nemici. O anima mia, va avanti, calpesta con forza. Il calore emanato dagli astri rendeva bollente il fango che causava la rottura dei zoccoli dei cavalli, come l'abbiamo visto anche nella Parashah. Poi si rompevano gli zoccoli appunto dei cavalli, le zampe con le quali galoppavano i potenti, splendente o stelle, dice il messo di Hashem, maledite Meroz. Allora, ci sono diverse opinioni riguardo al nome Meroz. Secondo alcuni si tratta di un astro, secondo altri è un nome proprio di una personalità importante che si trovava in prossimità del campo di battaglia, ma che non accorse in aiuto al popolo ebraico. Poi c'è una terza opinione che dice che si tratta di una località nei pressi del luogo in cui si svolsero i combattimenti. Dunque, maledite Meroz, appunto che non è venuto in aiuto come una delle spiegazioni, maledette dal profondo i suoi abitanti perché non vennero in aiuto ad Hashem e di Hashem, in aiuto di Hashem con i loro prodi, cioè di Hashem vuol dire popolo ebraico ovviamente. E qui arriviamo alla seconda figura femminile straordinaria e qui vediamo gli altri. Sia benedetta dalle donne Yael, ogni di Hever Kinita, sia benedetta dalle donne che risiedono nella tenda. Le donne pie che siedono pudicamente nelle tende benedicano Yael. E Sisra chiese dell'acqua, ma lei gli diede del burro in una coppa degna dei potenti, afferrò il picchetto con la mano, con la destra il martello dei lavoratori, colpì l'affaticato, colpì Sisra, gli mozzò il capo, gli colpì duramente la tempia e la trafisse. Fra le gambe di lei si accasciò, cadde disteso fra le sue gambe, si accasciò. E cadde laddove si accasciò, cadde privo di vita. E qui andiamo a molto interessante l'ultima parte dell'Aftarà, che parla della madre di Sisra, questo punto generale nemico di Israele. Dalla finestra guardava e gemeva la madre di Sisra, e ascoltate bene, è da brividi quanto è attuale. Perché indugia il suo caro ad arrivare? Chiede la madre di Sisra. Perché si tarda a udire i passi dei suoi carri? E le sagge fra le sue principesse le risposero. E anch'essa disse a se stessa: Ah, hanno certamente trovato del bottino, se lo stanno spartendo, una donna o due per uomo, un bottino di stoffe variopinte per Sisra, un bottino di variopinti ricami, decorati con doppi ricami, in capo al bottino. E come conclude, dice. Così siano annientati tutti i tuoi nemici, cioè loro sicuramente si sta attrattando perché sta portando come bottino di guerra le donne di Israele da stuprare, da schiavizzare. Ecco perché dico attualissimo purtroppo, ma in questo senso, ma come allora, anche adesso, così siano annientati tutti i tuoi nemici, o Hashem. Coloro che lo amano siano invece come il sorge, come il sole che sorge vigoroso. E allora abbiamo visto questa madre che cercava di consolarsi, di convincersi che il figlio è ancora vivo, che tarda ad arrivare soltanto perché è impegnato col ricco bottino, e però cosa risponde appunto alla fine della Shirah? Tutti i nemici di Israele con tutte le loro, diciamo, progetti malefici che vengano annientati e coloro invece che amano Hashem siano invece come il sole che sorge vigoroso e il paese rimase in tranquillità per 40 anni. E che allora concludiamo con queste bellissime parole che anche Am Israel, Eretz Israel possa rimanere in pace, in tranquillità, ma non per 40 anni, ma per l'eternità. Adesso con Mashiach, Amen Ken Yehi Ratzon. Ricordo che la lezione dedicata alla Rifuah Shlemah di Shneur Zalman Ben Sara, al compleanno in data ebraica di Ishaya Yosef Ben Sara, e Tuccin Sifondo, abbracciamo tutta la nostra compagna che è tornata in Italia dopo purtroppo aver perso la sua carissima mamma. E un abbraccio forte, anche se virtuale, se in Zoom,
In
ma forte.
Israele.
Sei tornata in Israele, sì, dall'Italia, giusto, cara? Col cuore, insomma, un po'. E che Hashem, come dicevo prima, ti porti tutte le brachot, Batova Nereva Nigla, Schut Kibud Em, Schut Shmirata Kashrut, Bemesirut Nefesh, Schut Kol HaMitzvot, Schut HaTorah Shakomedit, Hashem, Yamod Lach, Ulkolo Havaif, Echaim Arukim, Libriut Etanah, Kol HaBrachot, Batov HaNireh VeHaNigla. Detto ciò, un abbraccio molto forte a tutte voi, Shabbat Shalom, Shabbat Yom Yisro, Kol Fuach Rovanim.